Again. Liebe Brüder und Schwestern,
cari fratelli e sorelle,
wir begrüßen alle
da Zurigo, salutiamo di tutto cuore tutti, tutti coloro che sono collegati con noi, sia per video o per telefono o come sempre. Abbiamo la possibilità di udire la parola di Dio e per questo siamo profondamente riconoscenti. Ringraziamo il Signore che abbiamo ancora tempo e anche servitori che mettono la parola sul candelabro e che ci annunciano la parola frescamente dal trono. Sì, il Signore nella sua grazia infinita ci ha insegnato dalla sua parola, egli ci ha mandato il suo servo e profeta come è stato promesso nel libro di Malachia, e abbiamo conosciuto una così grande grazia che potevamo ricevere e accettare questo messaggio senza se o ma, perché è la parola rivelata e siamo felici e riconoscenti che il Signore ha aperto il nostro cuore per questa parola rivelata. Preghiamo pure che il nostro diletto fratello Frank sia fortificato, sia benedetto nel corpo, nell'anima e nello spirito, affinché la parola che udremo oggi venga a noi direttamente dal trono. Prima della preghiera vorrei leggere alcuni versetti nel libro del Deuteronomio capitolo 6. Deuteronomio capitolo 6, i versetti 4 a 9. Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel tuo cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quanto te ne starai seduto in casa tua, quanto sarai per via, quanto ti coricherai e quanto ti alzerai. Te le legherai alla mano come un segno, ti le metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Sì, ascolta Israele. E il Signore dice lo stesso anche a noi. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Siamo così felici e riconoscenti che abbiamo la parola rivelata. Non ci sono sì o ma la parola sola. La grazia del nostro Signore è così grande, lo possiamo soltanto ringraziare, lodarlo e glorificarlo per la sua bontà, per la sua fedeltà e per il suo aiuto, e che egli ogni nuovo giorno ci porta più avanti. Vogliamo pregare insieme. Fedele Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua grazia, per la tua bontà, sì, per tutto ciò che ci hai donato fino ad oggi. Tu hai dato il compito al tuo servo di distribuire il cibo e abbiamo ricevuto tutto il cibo in giusto ordine. e siamo stati cibati e ti ringraziamo per questo. Ti ringraziamo che ci troviamo ora in un tempo di preparazione, che tu ci preparerai per il giorno glorioso del tuo ritorno, che possiamo seguirti in tutto, che possiamo sempre diventare più simili a te, affinché quanto tu ritornerai, che possiamo andare al tuo incontro tutti in veste bianche, come tu l'hai promesso nella tua parola. Vesci noi tutti che udremo oggi la tua parola. Signore, lascia crescere la semenza che tu semini e che tutto possa servire per la nostra preparazione. Sì, ti lodiamo e ti glorifichiamo. Diamo a te ogni onore, ogni lode e ogni ringraziamento che abbiamo ancora la possibilità di udire la tua parola. Benci in tutto il mondo, Signore, benci tutti coloro che sono collegati e ti ringraziamo per questo nel tuo nome glorioso e meraviglioso di Gesù. Amen, amen. Il Signore benica noi tutti. Anche io voglio salutare tutti di cuore nel mondo intero e augurare a tutti di cuore la benedizione di Dio. È semplicemente meraviglioso che raggiungiamo non soltanto la Svizzera, ma da qui raggiungiamo tutto il mondo. Tutti possono udire nella loro propria lingua ciò che oggi viene annunciato qui. Siamo riconoscenti di Dio, a Dio il Signore, che Egli ci ha chiamati di annunciare la sua preziosa e santa parola. Guardiamo semplicemente indietro ai molti anni passati in cui la vera, la pura e preziosa parola di Dio poteva essere annunciata, e ora tutti possono ascoltare tramite la trasmissione. Tuttavia, anche io desidero salutare tutti dalla Svizzera e augurare a tutti la benedizione di Dio, collegato con il grande desiderio che la meditazione della parola cada profondamente nel nostro cuore, che non sia soltanto superficialmente, ma che la parola santa di Dio possa penetrare nei nostri cuori. Non entreremo da più vicino in ciò che accade sulla terra. Vediamo da tutto che viviamo nel tempo della fine, che le profezie bibliche vengono confermate nei popoli e nelle nazioni, e possiamo alzare il nostro capo perché sappiamo che la nostra redenzione si avvicina. Però la proclamazione è semplicemente data affinché possiamo fare conoscere al popolo di Dio il piano di Dio e che ognuno ricevesse la possibilità di prendere la propria decisione per il Signore, il nostro Dio. Il fratello Scherer ha letto una parola molto particolare, che dobbiamo amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la nostra forza. E riguardo a ciò leggeremo alcuni passi biblici e ci sottometteremo all'esame di noi stessi per vedere come stanno le cose con ognuno singolarmente. Ora chiedo che il fratello Borg ci legga, per favore. Leggiamo in Deuteronomio capitolo 6, i versetti 4 e 5. Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Al Signore, il nostro Dio, sia l'onore. Con intenzione ho chiesto di leggere i due versetti della parola d'introduzione. In quel tempo la parola era indirizzata ad Israele. Oggi la parola è indirizzata a noi, perché così Dio aveva promesso ad Abramo: in te saranno benedetti tutti i popoli della terra. Tu amerai il Signore tuo Dio. Ecco qui la prima domanda. Dio, il Signore, è diventato il tuo Dio? Hai un rapporto personale con Dio, il Signore? Perché non sta scritto soltanto Dio, ma il tuo Dio, il tuo Signore. Ma che possiamo amare Dio, il nostro Signore, con tutto il cuore, con tutta l'anima nostra e con tutte le nostre forze. E per questo deve essere stabilito un collegamento personale. E continueremo a leggere e vedere ciò che Dio per grazia ha fatto per noi e con noi. Per favore, leggiamo il quinto versetto da Deuteronomio capitolo 6. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Sì, ringraziamo Dio per la ripetizione. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore. Oh, ciò penetra così profondamente, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze, che possa avvenire, che diamo a Dio il nostro Signore il primo posto e che possiamo avere la relazione personale e la comunione con Lui, che non soltanto parliamo di Dio, ma del nostro Dio, non soltanto del Signore, ma del nostro Signore. e di ciò che Egli ha fatto per grazia. Nell'Antico Testamento abbiamo le promesse, nel Nuovo Testamento abbiamo l'adempimento, ma odiamo ciò che è stato detto nel Nuovo Testamento riguardo a questo passo biblico. Per favore, leggiamo nel Vangelo di Marco, capitolo 12, i versetti 29 e 30. Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Vogliamo subito sottolineare questo: il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Non ci sono due e neanche tre o di più, ma solo un unico Dio, il creatore del cielo e della terra, il creatore di tutto l'universo. E ringraziamo Dio che si è rivelato quale Signore, che è venuto dall'eternità nel tempo. Per favore, leggiamo ora il versetto 30. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Qui abbiamo udito la quarta parola, quale concetto? Con tutta la mente tua, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua. E qui il Signore aggiunge la parola: con tutta la mente tua. Che Dio il Signore possa accordare grazia che queste quattro caratteristiche divine possono essere trovate in noi, che davvero amiamo Dio il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente nostra e con tutta la nostra forza. Questo deve diventare così, perché Dio ci ha amati così. Egli ci ha chiamati fuori. Egli nel suo amore, Egli ha pensato a noi, ha fatto tutto per noi, e noi possiamo amarlo di cuore con la nostra mente. Sì, pensiamo, possiamo pensare a tutto ciò che Egli ha fatto per noi. Non dimenticare ciò, tutto ciò di grande che Dio ha fatto per noi. Io mi ripeto che queste quattro caratteristiche divine diventino realtà in noi, che possiamo amare il nostro Dio che ci ha amati, che possiamo amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e anche con tutta la nostra forza. Che Dio me l'accorda, che Dio l'accorda a tutti i fratelli e a tutte le sorelle, affinché possiamo essere i benedetti del Signore e anche che lo saremo. Leggiamo più avanti, leggiamo in Secondo Corinzi capitolo 4, i versetti 3 e 4. Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione. Dunque, il messaggio di salvezza che annunciamo è velato per coloro che vanno alla perdizione, non hanno nessuna comprensione, nessun accesso al piano di salvezza di Dio, e perciò noi che abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio possiamo essere riconoscenti che Dio ci ha dato la comprensione per il suo piano di salvezza con noi e che noi personalmente l'abbiamo accettato. Leggiamo il versetto seguente. Leggiamo il versetto 4. Per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo che è l'immagine di Dio. Ciò fa male che Dio a tutti coloro che non credono in Lui, che non accettano il suo messaggio di salvezza, ha dato loro un oscuramento così che non possono vedere la luce chiara dell'Evangelo. Dio il Signore ha detto quale prima cosa sia la luce all'inizio della creazione naturale, sia la luce altrettanto e con noi all'inizio della nuova creazione divina. Con noi sia la luce. La luce si è alzata nelle tenebre per noi. Dai credenti il messaggio di salvezza splende nelle tenebre come una luce splendente. Dagli increduli tutto rimane oscuro, la loro comprensione non è aperta, per questo non accettano, non ricevono ciò che Dio ci ha dato per grazia. Perciò, quanto più possiamo ringraziare Dio di cuore, che possiamo credere come dice la Sacra Scrittura e che la luce chiara del messaggio di salvezza che Dio ci ha dato in Cristo si è alzata e che poi potevamo accettarlo come nostro Salvatore. E così la parola fin dal principio si è adempiuta tra i credenti. Chi mi seguita, dice il Signore, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, che tutti coloro che oggi ascoltano abbiano la luce della vita, che tutti ringraziano Dio e che lo amano con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutta la forza. Leggiamo più avanti. Leggiamo in Ebrei capitolo 10, versetto 16. Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore. Metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Che parola potente! Io scriverò la mia parola nei loro cuori, nelle loro menti, affinché la mente divina, il pensare divino possa sempre avvenire. Il Signore doveva darci un rinnovamento del nostro cuore e ha promesso il nuovo patto e l'ha anche dato ed egli ha detto: io farò con voi un nuovo patto, scriverò le mie parole nei vostri cuori e le metterò nelle vostre menti, affinché siano nei vostri pensieri e nel nostro cuore, affinché che sia nel nostro cuore, affinché entrambi esattamente concordano, affinché pensiamo in modo divino, affinché pensiamo in modo divino e che tutte le cose possano essere veramente ordinate come Dio le ha previste. Dunque, non soltanto scrivere su tavole, non soltanto su carta, ma scrivere nel nuovo cuore, nella nuova mente, e così ripristinare il contatto e la comunione con Dio. Dio ha preso cura di tutto. A Lui sia l'onore, per favore. Leggiamo in Luca capitolo 24, i versetti 44 e 45. Poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si doveva compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture. Che il Signore sia ringraziato. In questo testo siamo già nella storia divina della salvezza. Nell'Antico Testamento tutto è stato detto in anticipo dai profeti. Tutto, la nascita del Redentore, la redenzione compiuta, il suo soffrire, il suo morire, la sua risurrezione, la sua ascensione, tutto è stato scritto nella legge di Mosè, nei salmi e nei profeti. Perché si trattava di questo, per Dio si trattava della storia della salvezza con il suo popolo. E ora giunse il momento in cui i discepoli venne aperta la comprensione per la scrittura, così che ciò che Dio tramite Mosè, tramite i profeti e nei salmi ha fatto annunciare in anticipo, ha trovato adempimento, così che le promesse e ciò che avvenne tramite esse concorda perfettamente. E perciò il nostro Signore poteva dire, si doveva compiere tutte le cose, si doveva, e ciò che non si è ancora adempiuto, ciò si adempirà ancora. In quel tempo si trattava della redenzione compiuta e particolarmente anche della risurrezione del nostro diletto Signore. E viviamo in questi giorni in cui pensiamo a ciò che avvenne per noi. Pensiamo alla redenzione compiuta, pensiamo alla risurrezione del nostro amato Signore, pensiamo alla sua ascensione, pensiamo a tutto ciò che è accaduto con lui, come era stato predetto nell'Antico Testamento. E ora leggiamo più avanti. Leggiamo in Luca capitolo 24, i versetti 50 e 51. Poi li condusse fuori fin presso Betania. E alzando in alto le mani, li benedisse, mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo. Semplicemente formidabile. C'erano sempre dei testimoni che sia alla nascita del nostro Signore, Simon poteva prendere il bambino Gesù nelle sue braccia e poteva dire, Signore, lascia andare in pace il tuo servo, perché i miei occhi hanno visto la salvezza di Dio. E i discepoli hanno visto tutto il suo ministero, tutto ciò che avvenne in quel tempo, fino alla crocifissione, alla risurrezione, all'ascensione. I discepoli hanno vissuto tutto e come testimoni oculari potevano presentarsi e scrivere ciò che è veramente accaduto. Però come è potente questa storia, o questo avvenimento, che il nostro diletto Signore, che prima trascorse 40 giorni con i suoi discepoli e parlò con loro sul regno di Dio, non è salito subito verso il cielo, egli è risorto ed è apparso ai suoi, sì, perfino a 500 fratelli in una sola volta, fratelli e sorelle. E poi venne il momento in cui si doveva adempiere che il nostro Signore ritorna nella gloria. Apritevi voi cieli e aprite le vostre porte, lasciate entrare il Signore degli eserciti. Luca 24. E il Signore prese i suoi discepoli fino a Betania, alzò le sue mani e li benedisse. E mentre egli li benediceva, davanti ai loro occhi fu elevato in alto. Cari fratelli e sorelle, tutto è stato testimoniato. Nella Bibbia non abbiamo delle storie inventate, ma delle verità divine riguardo a Dio e al piano di salvezza. Tutto sta scritto. Tutto è accaduto così come era stato predetto, e ciò avvenne per noi. Il nostro Signore non ha incrociato le mani quando è salito al cielo, egli le ha alzate in modo visibile e ha benedetto, ed egli benedice ancora oggi. Fratelli e sorelle, lasciatevi benedire con la benedizione del Dio onnipotente che il Signore nostro vi ha dato, e ringraziatelo che egli ha compiuto la redenzione, e dopo che è stato preso in alto nel cielo, e noi quali redenti lo ringraziamo, che noi, quando egli ritornerà, saremo preso con lui nel cielo. Egli è venuto a noi affinché noi possiamo andare da lui. Leggiamo più avanti. Leggiamo negli Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 11. Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Prima ha dato la promessa in Giovanni 14. Io vado a prepararvi un luogo e tornerò per prendervi con me, affinché siate là dove sono io. Fratelli e sorelle, al ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore, i morti in Cristo risorgeranno prima, E noi che viviamo e saremo rimasti, saremo mutati. Questo corpo mortale ad un tratto sarà nell'immortalità. Ad un tratto sarà nell'immortalità. Non lo si può spiegare, ma lo possiamo però credere di cuore. E siamo semplicemente riconoscenti che possiamo credere che Dio non deve sforzarsi, che la sua parola in se stessa è una parola onnipotente, e quanto egli verrà con il grido di risveglio e che i morti in Cristo risorgeranno nell'inturbabilità, che noi saremo mutati in un battere d'occhio e con Lui entreremo nella gloria. Semplicemente meraviglioso, lo stesso Gesù che è stato tolto da voi e assunto dal cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Quale grazia che noi in questo tempo, proprio prima, e questo lo possiamo testimoniare senza essere presuntuoso, che ora abbiamo riconosciuto che viviamo alla fine del tempo della grazia, che i segni del tempo lo dimostrano e che il Signore stesso ha detto: ma quando queste cose cominciano ad avvenire, rialzatemi, levate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. Vediamo tutto, udiamo tutto ciò che avviene su tutta la terra e anche con Israele e dappertutto. Così riconosciamo che il ritorno del Signore, che il ritorno promesso è vicino, sì, dietro la porta. E qui possiamo dire che tutti coloro che trovano grazia presso Dio ritornano alla parola d'introduzione, cioè che amiamo Dio, il nostro Signore, con tutto il nostro cuore, con tutta l'anima nostra, con tutta la nostra mente e con tutta la nostra forza, e che possiamo ordinare biblicamente tutto ciò che ora avviene, che pensiamo biblicamente. È di questo che si tratta, che tutti i figli e figlie di Dio pensano biblicamente e che l'amore di Dio ci unisce così intimamente con la parola di Dio, così che non possiamo fare altro che di credere biblicamente, di pensare biblicamente e che amiamo il Signore nostro Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la forza. Allora viene ancora la parola, cioè la fede. Tutte queste caratteristiche, prima che possiamo amare Dio, dobbiamo essere diventati credenti in Lui. Prima che queste quattro caratteristiche possono essere manifestate in noi. Dobbiamo aver fatto una esperienza di salvezza personale con Dio, non di conoscerlo per sentito dire, ma da una esperienza personale di conversione, della nuova nascita, del rinnovamento, del battesimo con Spirito Santo e fuoco, come già Giovanni il Battista aveva annunciato. E, fratelli e sorelle, il più importante è che il nostro pensiero venga condotto nella Sacra Scrittura. Come pensi tu riguardo a quanto sta scritto nel profeta Malachia nei due ultimi versetti? Cosa pensi tu in merito quanto Dio il Signore disse: io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore? Egli volgerà il cuore dei figli verso i padri. E che io possa dire subito, in Luca capitolo 1 ci viene riferito che questa promessa ha trovato il suo adempimento nel ministero di Giovanni il Battista, che ha condotto i padri dell'Antico Testamento al nuovo patto, che ha condotto i figli del nuovo patto e che li ha introdotti nel nuovo patto. Proprio così. E ora chiedo di cuore, cosa pensate voi, cari fratelli, care sorelle, riguardo alla seconda parte della promessa, cioè egli volgerà il cuore dei figli verso i padri? Cosa pensate in merito? Non penso in merito, ma io credo, perché tramite il mistero del fatto Branham, che è un profeta promesso come Elia l'aveva annunciato, o che lo è stato, che doveva precedere la seconda venuta di Cristo, per portare al popolo di Dio l'ultimo messaggio che è in pieno armonia con il primo messaggio. Cosa pensate riguardo al mistero del fatto Branham? Potrei chiedere cosa pensate riguardo al mistero di Giovanni il Battista? Allora, coloro che conoscono le scritture direbbero: sì, egli era il profeta promesso che doveva venire prima che sarebbe venuto il grande giorno del Signore. Altri direbbero: egli era Malachia 3, versetto 1, ecco, io vi mando il mio messaggero davanti a me. Chi pensa in modo giusto, chi pensa esattamente così come la Scrittura davanti ai nostri occhi si è adempiuto in quel tempo e anche oggi, che il nostro pensiero è in pieno accordo con Dio e la parola di Dio, con la storia della salvezza, è di questo che si tratta oggi. È soltanto là dove ne il caso possiamo ringraziare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima sì, con tutta la forza e con tutta la mente. Non appartengo a coloro che giudicano gli altri, ma alla prima venuta di Cristo gli scribi non hanno riconosciuto l'adempimento biblico, hanno pensato a Dio passando accanto a Lui, hanno parlato passando accanto a Lui, hanno condotto il popolo di Dio accanto a Dio. E, frate e sorelle, se ancora io ci penso, ho portato con me il Talmud di Gerusalemme, esattamente 700 pagine, e sopra ogni pagina sta scritto un versetto. E poi e a destra e a sinistra e sopra e sotto sta scritto ciò che gli scrivi, ciò che le signorie pensavano di sapere qualcosa. Rabbi così e così, Rabbi così e così, ha detto questo, ha detto questo, questo ha detto questo, questo. Un unico versetto. E questo ha detto questo, questo ha detto quello. Oh Dio mio, non abbiamo bisogno di altro se non la Bibbia. Quale orientamento divino? E io domando, quanti hanno scritto il loro catechismo? Quanti hanno scritto il loro credo? Quanti hanno pensato a Dio passando accanto a Lui, hanno scritto passando accanto a Dio, hanno predicato passando accanto a Dio fino al giorno di oggi, miei cari fratelli e sorelle, che io possa dire anche questo con umiltà, per un mistero che dovrebbe essere eseguito davanti a Dio e per Dio, appartiene una chiamata divina. Tutte le chiese possono chiamare la loro gente, possono informarla e insegnarla e così via, ma se si tratta del regno di Dio, allora si tratta di Dio e non di qualcuno, ma di Dio che edifica la sua Chiesa, di Gesù Cristo che ci ha redenti, che ha versato il suo sangue per noi, che ha concluso il nuovo patto con noi, che ci ha dato delle promesse. Per favore, da oggi in poi, non pensate più passando accanto a Dio, non parlate più passando accanto a Dio, ritornate alla parola e alla promessa per questo tempo. Noi tutti sappiamo che dal giorno di Giovanni il Battista sono passati 2000 anni e il giorno del Signore non c'è ancora stato. Dunque, si tratta della promessa che ora, prima che irrompe il giorno terribile del Signore, cioè prima del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore, viene annunciato al popolo di Dio tutto il consiglio di Dio, che il nostro pensare, il nostro predicare, il nostro scrivere, qualunque cosa facciamo, sia biblico, sia al 100% biblico, allora Dio lo confermerà. Vogliamo riassumere ciò di qui si tratta ora. Siamo giunti al ritorno promesso di Cristo, come l'abbiamo letto. Lo stesso Gesù ritornerà nella medesima maniera come egli è andato in cielo. Potete leggerlo esattamente in Primo Tessalonicesi capitolo 4, ciò che avverrà, come avverrà, quanto il nostro Signore ritornerà. Possiamo leggere esattamente in Primo Corinzi capitolo 15, particolarmente dal versetto 51, ciò che avverrà quando il nostro Signore ritorna. Però ora si tratta che una sposa venga chiamata per il sposo, venga preparata, che non diciamo ciò che dice il Talmud o che dice un catechismo, ma che diciamo ciò che Dio ha detto nella sua parola, e pensiamo come Dio ha fatto scrivere i suoi pensieri nella sua parola. Questo è il più importante periodo nella storia dell'umanità, e Dio ha dato al fratello Branham la chiamata particolare che doveva portare un messaggio che avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo, e che io, dalla dipartita dell'uomo di Dio in dicembre 65, ho portato questo messaggio di salvezza in tutto il mondo, e che tutti i veri credenti in ogni popolo e in ogni lingua hanno udito di ciò che Dio aveva promesso per questo tempo, di ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo e ciò che Egli farà nel compimento. Il Signore stesso porterà a compimento la sua opera di redenzione, come ha portato a compimento la sua opera di creazione. Per favore, leggete la parola d'introduzione ancora una volta e chiedete a Dio che tutto ciò che è scritto in esso e anche nella parola del Signore che segue, che noi possiamo amare il nostro Dio e Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la nostra mente e con tutte le nostre forze. Che tutto sia portato in armonia con Dio e la parola di Dio, e che tutti che ascoltano le trasmissioni in tutte le lingue e in tutti i popoli, che si lasciano portare in armonia con Dio, che vengano fuori da ogni confusione e aberrazione per credere solo come dice la Scrittura, e il Signore stesso ci ha lasciato questo comandamento. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva scorreranno dal suo seno. che possiamo credere al nostro Signore e Redentore, come dice la Scrittura, e fiumi di benedizione tramite un potente operanto dello Spirito scenderanno. Siate benedetti con la benedizione dell'Iddio onnipotente nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen.
Amen.
Amen. Amen.